La Primula Nera parla di un personaggio, Paolo Bellini, protagonista occulto, scrivi nel sottotitolo del volume, di 30 anni di misteri italiani, io aggiungerei anche di segreti italiani. Tu hai fatto un lavoro, a mio giudizio, non solo mio giudizio, ma anche di Enzo Ciconte, in prefazione monumentale, perché molti si sono occupati di questo personaggio, un personaggio estremamente sfaccettato, un personaggio trasversale che ha attraversato, per così dire, la criminalità tra virgolette politica degli anni 70, ma anche la strage alla stazione di Bologna, le bombe della mafia del 1992-93, il nord Italia nella morsa dell''ndrangheta. Tu hai avuto il coraggio, direi io, e ti sei messo insomma al lavoro con tantissimo materiale, immagino, per ricostruire la vicenda di questo, di quest'uomo, di questo personaggio. Intanto perché ti sei messo a fare questo lavoro monumentale?
Ma queste cose, come poi tu sai, a volte capitano inizialmente anche per caso. Io mi trovavo a Reggio Emilia nel 99, quando morirono due calabresi uccisi, un terzo sfuggì a un attentato ed esplose una bomba a Reggio Emilia che fece 14 feriti. Tutti noi giornalisti all'epoca la chiamavamo guerra di 'ndrangheta. E il 3 giugno, esattamente di 10 anni fa, mi trovavo a Reggio Emilia quando venni chiamato in redazione perché venne arrestato appunto Paolo Bellini, che da subito ammise di essere responsabile di questi fatti criminali. Da lì è venuto poi di conseguenza cominciare a seguire i processi che lo riguardavano, ma ancora prima dei processi sono venute le sue dichiarazioni da pentito. E sono state dichiarazioni assolutamente clamorose, perché non soltanto si è attribuito più di 10 omicidi e questa bomba di cui ti dicevo, ma si è attribuito anche altre cose veramente scioccanti per questa città e questa regione. Ne cito solo una: l'omicidio risalente a 30 anni prima, al 1975, di un militante di Lotta Continua al Ceste Campanile, un caso mai risolto che, come tu ricorderai, ha tenuto banco anche nelle televisioni nazionali con appelli del padre, una vicenda di criminalità politica che aveva scosso molto questa regione e non solo.
E giustamente tu dici, e in questo senso, come dire, hai riportato davvero il livello, la temperatura di certi anni, la temperatura criminale di certi anni a Reggio Emilia. Guardando oggi i rapporti e anche della DIA, non si riesce forse a comprendere bene il fatto che a Reggio Emilia appunto scorreva il sangue in alcuni periodi, esplodevano delle bombe e c'erano omicidi. Ecco, in questo senso, come dire, tanto per iniziare a tratteggiare un po' il profilo di Paolo Bellini. Paolo Bellini, anche come dire, tramite la figura del padre, è possibile definirlo come un estremista di destra, di volta in volta come latitante, addirittura come brasiliano, perché lui rientrò in Italia e per un lungo periodo, in una fase processuale che lo riguardava, sostanzialmente non ammetteva, no, questa identità a cui tutti immediatamente facevano riferimento, cioè per tutti era Paolo Bellini. Lui in realtà per moltissimo tempo continuò a dire che era invece un brasiliano arrivato in Italia. È stato un ladro di mobili, un carcerato insieme a personaggi di primo piano della mafia, è stato anche, come dire, qui entra poi anche il mistero, inviato, infiltrato dei carabinieri all'interno delle organizzazioni delle 'ndrine calabresi, piuttosto che di gruppi fascisti extraparlamentari. Ecco, cominciamo a valutare, diciamo, la figura di Paolo Bellini, magari proprio iniziando dal delitto campanile. Dunque, definendo Bellini come, possiamo dirlo, un estremista di destra o comunque un personaggio che rientra in questa sfera di quegli anni?
Sì, sicuramente sì, forse anche qualcosa di più. Bellini ammette di aver ucciso nel 1975 al Ceste Campanile, c'è un pronunciamento di primo grado del Tribunale di Reggio che gli crede. Quindi Bellini racconta una vicenda che, te la sintetizzo in poche parole: Avanguardia Nazionale mi ordinò di uccidere un militante di Lotta Continua appunto al Ceste Campanile. In realtà dico qualcosa di più, perché tu hai già introdotto un tema che è forse uno dei temi importanti attorno alla figura di Paolo Bellini. Paolo Bellini scappa un anno dopo questa morte, scappa perché ha sparato a una seconda persona, e questa volta lo hanno visto, ci sono dei testimoni e quindi deve sparire. E dove va? Va in Brasile, va in Sud America, dove negli stessi anni si rifugiano moltissimi estremisti di destra di altissimo rango criminale, e in Brasile non si limita a, diciamo così, frequentare alcuni di questi mondi, compra una falsa identità, si fa chiamare Roberto da Silva, va proprio al ministero e viene certificato che si chiama in un altro modo, e con l'identità falsa rientra quasi subito in Italia e ricomincia a delinquere sotto falso nome. Riesce a farlo per 4 anni, e per 4 anni, nonostante la sua fisionomia non sia cambiata molto, lui riesce a farsi spacciare come Roberto da Silva. Ti aggiungo anche un dettaglio che forse è folklore, ma rende bene l'idea. Bellini in Brasile in un solo anno, oltre a comprare una falsa identità, si fa anche una faccia nuova, perché fa 2 plastiche facciali per togliere un neo e per cambiare il profilo del naso. Quindi sta programmando di rientrare in Italia e di farla franca, e forse si vuole costruire già allora, si stava costruendo una nuova vita, una nuova identità e anche una nuova faccia.
Tutto questo, a tuo parere, e le vicende anche successive, è possibile pensarle, come dire, pensando solo a una vicenda personale, criminale, o piuttosto a una vicenda emblematica, oppure ad entrambe, cioè coperture, connivenze, aiuti esterni per anche questo tipo di comportamenti?
Beh, all'epoca aveva poco più di 20 anni. Credo che farei un torto all'intelligenza di chi ci ascolta se dicessi che era un ragazzotto con molta iniziativa, che prendeva queste decisioni così d'impeto, senza pensarle o senza che qualcuno lo aiutasse. No, in realtà Bellini ha goduto di fortissimi appoggi. Quando rientra in Italia è appoggiato da elementi della destra istituzionale, cioè parlamentari che lo aiutano a reinserirsi in una nuova realtà, quella di Foligno. Non soltanto, il padre lo mette in contatto con una persona molto nota, ad esempio a Bologna, che è il procuratore capo della Repubblica di Bologna, Ugo Sisti, il procuratore capo che poi dovrà indagare sulla strage alla stazione di Bologna, ed è noto che Bellini, sotto falso nome, frequentò Ugo Sisti con rapporti molto amichevoli, perché addirittura i due partecipavano a dei raid aerei insieme. Bellini non l'ho detto, ma faceva anche il pilota di aerei, certo. E Ugo Sisti si faceva ospitare su questi aerei e andavano a fare dei raid in 3, il parlamentare missino Franco Mariani, il giudice Ugo Sisti, procuratore capo della Repubblica di Bologna, e il brasiliano Roberto da Silva, che però era Paolo Bellini sotto falso nome.
Qual è il ruolo, a tuo giudizio, di Paolo Bellini all'interno della vicenda complessiva della strage alla stazione di Bologna?
Dunque, i fatti dicono che Bellini viene indagato nel 1982 e verrà prosciolto solo nel 1992, quindi 10 anni. Abbiamo visto tutti quanti le sentenze su Bologna, e le sentenze su Bologna dicono una parola chiara: Bellini non c'entra direttamente con la strage di Bologna, non è fra gli esecutori materiali e non è neanche fra i protagonisti dei depistaggi. Nonostante all'epoca uscissero grandi articoli su tutti i giornali nazionali che affiancavano i 4 identikit del comando, del presunto comando, alla faccia di Bellini, quindi Bellini con Bologna direttamente non c'entra. Però il fatto che i giudici si siano dovuti occupare di lui per 10 anni, secondo un investigatore che io ho sentito, e il suo parere lo riporto esplicitamente nel libro, beh, ha sicuramente portato via energie, portato via tempo agli investigatori, quindi può darsi che qualcuno abbia avuto interesse a far entrare Bellini in questa vicenda per fiaccare un po' la resistenza dei giudici che sulla strage di Bologna sono stati depistati e come.
E in ogni caso, a questo punto, è inquietante, come tu sottolinei più volte durante appunto il tuo racconto complessivo, come estremismo di destra, 'ndrangheta, servizi segreti, stragi, stragismo in Italia in certi anni si connettano quasi in questa figura.
Beh, guarda, l'aspetto in assoluto più inquietante di Paolo Bellini rispetto a questa domanda tua è quello che accadde nel 1991, 92 e poi 93. Bellini in quegli anni è uscito dalla galera, è stato contattato da un maresciallo dei carabinieri e gli è stato detto esplicitamente: vedi se puoi aiutarci a recuperare dei quadri rubati alla Pinacoteca di Modena. Bellini accetta questo incarico e va in Sicilia, contatta il braccio destro di Totò Riina e gli propone lo scambio: aiutateci a ritrovare questi quadri, restituiteceli, in cambio trattiamo. E la mafia ha una sua precisa idea, dice: va bene, trattiamo, però in cambio voi dovete far ottenere benefici carcerari a cinque boss mafiosi condannati nel maxi processo. Ora, quando pronto?
Sì, ti sentiamo ancora,
Scusami.
ti sentiamo ancora.
Quando questo avviene, non è un anno qualunque, Federico, è il 1992. Bellini va in Sicilia negli stessi mesi. Stanno uccidendo Falcone e Borsellino e riesce a uscire vivo da quei colloqui. Quindi tu capisci, quella è un'impresa particolarmente inquietante, perché non so chi si sarebbe azzardato ad andare in Sicilia in quei mesi a qualificarsi come esponente dello Stato, essendo sicuro che ne sarebbe uscito vivo.
E su questo vorrei anche aggiungere, tu hai parlato appunto di 1992, dunque del periodo delle stragi, dunque di Falcone e Borsellino, ma la figura di Bellini rientra prepotentemente anche l'anno successivo, cioè 1993, ovvero lo stragismo, per così dire, riferito gli attentati dinamitardi riferiti alle opere diciamo artistiche italiane, senza che però che questo escluda anche, ahimè, morti che ci sono stati. Mi riferisco naturalmente agli attentati a Milano, a Roma e a Firenze. Ecco, anche in questo caso il suo ruolo non è così chiaro come quello che hai appena tentato di definire tu, ma insomma c'è stato un ruolo anche qui in questa vicenda, come dire, di quello che si dice mille volte, la trattativa tra lo Stato e la mafia, no? In quegli anni, quando la mafia alza il tiro, attacca direttamente lo Stato e in maniera violentissima. Ecco, la sua attenzione, il suo coinvolgimento in queste vicende, qual è?
Beh, su questo i giudici hanno detto una parola molto chiara nelle sentenze di Firenze. Bellini, come ti ho detto, va in Sicilia e tratta. E trattando, e in questi colloqui con Gioè, si introduce un elemento nuovo. E cioè l'elemento nuovo qual è? Che Gioè e Bellini ragionano. E nel ragionare viene fuori questo discorso. Se tu colpisci un giudice e anche lo ammazzi, ne metteranno un altro al suo posto, ma se tu colpisci la Torre di Pisa e ad esempio la fai crollare, la Torre di Pisa non si può ricostruire, hai fatto un danno al paese incalcolabile, perché è conosciuta in tutto il mondo come monumento la Torre di Pisa, e quindi lo Stato a quel punto non può più sostituirla. Questi dialoghi che si concretizzano fra Bellini e Gioè vengono ascoltati da Giovanni Brusca, il quale origlia quello che questi due signori si stanno dicendo. E l'anno dopo, per la prima volta, la mafia smette di colpire i giudici e comincia a colpire il patrimonio artistico del paese. La domanda, l'anticipo, la domanda che viene spontanea è: allora Bellini ha suggerito questa strategia, la strategia del 93, quelle che il capo della polizia a Parigi chiamò bombe che parlano, cioè bombe mandate per parlare con lo Stato e costringerlo a trattare? Anche su questo le sentenze dei giudici sono molto chiare, dicono: no, non si può definire Bellini come il suggeritore vero e proprio di questa strategia, ma sicuramente quei dialoghi fra Bellini e Gioè hanno avuto l'effetto di spostare l'attenzione della mafia e di indurla a pensare che forse in quel momento era più utile colpire il patrimonio artistico del paese. E così è stato. Sono state colpite delle chiese molto importanti a Roma, San Giovanni Laterano, San Giorgio al Velabro, è stata colpita l'Accademia dei Georgofili che sta a 100 metri dagli Uffizi ed è stato colpito il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano.
Un'ultimissima domanda, un minuto veramente abbiamo prima di concludere. Tra qualche giorno ci sarà un processo che vedrà di nuovo Bellini protagonista.
Sì, velocissimo. Il 3 di giugno 2009 è fissata la prima udienza del processo di appello per l'uccisione di Alceste Campanile. In primo grado Bellini è stato creduto, quindi Bellini ha ucciso Campanile, ma è riuscito, fra virgolette, a sfangarsela perché il reato risulta prescritto, quindi è stato prosciolto. Ha ucciso Campanile, ma non dovrà fare neanche un giorno di galera. Questa è la sentenza di primo grado a Bologna dal 3 di giugno. Verificheremo se verrà confermata anche dal secondo grado di giudizio oppure no.